www.radio3pod.rai.it.
Per creare il futuro bisogna vivere il presente. Più tecnologia, meno sprechi, più amore. Chiama 800 20 20 20 o clicca genertel.it. La prima assicurazione online. E il primo amore non si scorda mai. Ti amo.
Il terzo anello. Castelli in aria. Di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buonasera, eccoci ad un'altra delle nostre semplificazioni un po' drastiche, un po' abusive. Il tema che cercheremo di semplificare oggi è quello del rapporto fra dovere e piacere, in particolare del rapporto fra educare al dovere, al senso del dovere, e educare al senso del piacere. Già questo pone un problema su cosa si debba intendere per educare. Molti di noi, quando sentono parlare di educare, immaginano interventi correttivi, interventi in qualche modo responsabilizzanti, direttivi. Quindi educare al dovere suona naturale, educare al piacere no, come se il piacere fosse qualcosa che può essere solo spontaneo e il dovere fosse qualcosa che non può mai essere spontaneo e quindi richiede un intervento dall'esterno. In realtà la parola educare etimologicamente significa condurre fuori, e ducere in latino, tirar fuori. Quindi educare non è formare dall'esterno, non è plasmare una persona, ma è aiutarla a far venire fuori ciò che ha dentro, aiutarla a portare in atto ciò che era in potenza, portare in realtà ciò che era in possibilità in lei. Quindi educare al piacere ha senso almeno quanto educare al dovere, ed è di questo che ci occuperemo fra poco. C'è un detto molto saggio che è questo: cresci tuo figlio senza senso del dovere, sarà un irresponsabile. Crescilo senza senso del piacere, sarà un incapace. Non è ovvio, è un discorso bello, importante, perché crescere qualcuno senza senso del dovere non viene in mente a nessuno. Non c'è genitore, anche il più privo lui personalmente di senso del dovere, che non si faccia un dovere di educare il figlio al senso del dovere. Anzi, direi quasi, spesso sono i genitori con meno senso del dovere che ritengono più indispensabile il senso del dovere nei figli, quasi che non conoscendo il senso del dovere lo ritenessero a priori, senza sapere bene che cos'è, qualcosa che la cui mancanza li ha danneggiati. Hanno quasi una reverenza per il senso del dovere quelli che non ce l'hanno, mentre chi ce l'ha molto sviluppato si rende conto che non è tutto e che anzi spesso è un ostacolo alla piena realizzazione della persona, e sono poi più relativi nell'impartirlo ai figli o a chiunque altro. Dunque, cresci il figlio senza senso del dovere, tutti sono d'accordo che non si può fare, però ecco qual è il risultato di una mancanza di senso del dovere? Un irresponsabile. Invece, in questo detto, cresci il figlio senza senso del piacere, sarà un incapace, il risultato di una persona senza senso del piacere viene presentato come qualcosa di ancora peggio di un irresponsabile. Un irresponsabile non è peggio di un incapace. L'umanità è piena di grandi uomini che erano degli assoluti irresponsabili, anzi c'è un po' il cliché, per esempio del grande scienziato che si dimentica tutto, che non è in grado di far fronte agli impegni. E cioè essere un irresponsabile sì è un problema, ma essere un incapace è molto peggio. Un incapace non combina niente, un irresponsabile alla fine combina un sacco di cose, magari non al momento giusto, magari non quando glielo si chiede, magari non in maniera organica, ma è fecondo. Una persona brillante e irresponsabile è enormemente feconda. Della sistemazione di ciò che produce si può benissimo occupare qualcun altro. Ma se uno è un incapace, non c'è niente da fare, non combinerà niente. Naturalmente non è detto che sia vero che senza senso del piacere si è un incapace, ma potrebbe essere vero. In fondo, in queste parole, crescilo senza senso del piacere, sarà un incapace, noi sentiamo che c'è qualche verità. Perché chi è senza senso del dovere è inadempiente, inaffidabile, e quindi per tutto ciò che è ordine, per tutto ciò che è funzionamento di meccanismi, è deficitario, è insufficiente. E poi fa solo ciò che gli va di fare, raramente fa fino in fondo ciò che non gli va, si limita al minimo. Però chi è senza gusto per le cose, chi non ha la capacità di godere delle cose, è demotivato, fa solo quello che è costretto a fare e nella misura in cui è costretto e non di più. Non mette energia, non mette del suo. Quindi anche nelle cose che sono mero espletamento di compiti, mero funzionamento di un meccanismo in cui non deve mettere particolarmente del suo, chi non ha piacere, chi non cerca piacere quando fa le cose, già è poco efficiente, nel senso che fa veramente solo il minimo. Ma soprattutto, e questo è più importante, non va oltre questo, cioè non contribuisce con il suo, è condannato, per così dire, a una subalternità in tutte le cose, perché difficilmente sarà lui a prendere la guida delle cose, dal momento che le cose non gli vanno, farà solo ciò che è messo in moto da qualcun altro. Quindi nella migliore delle ipotesi eseguirà, ma difficilmente promuoverà, difficilmente avrà idee, non sarà ideatore, ma sarà sempre al massimo esecutore, perché è costretto dalle situazioni e dal suo senso del dovere. Dunque ci stiamo chiedendo che cosa è peggio, se è peggio non avere il senso del dovere o non avere il senso del piacere, e stiamo rispondendo che certamente è peggio non avere il senso del piacere, non essere motivato. Il senso del dovere al massimo ti spinge dove? Fino al minimo sindacale, fino al minimo dovuto. Chi è motivato invece non ha bisogno di senso del dovere, agirà lo stesso perché ne ha voglia, perché ne ha piacere, e agirà in modi imprevedibili, in modi nuovi, dettatigli dalla sua ricerca di piacere, e quindi sarà incomparabilmente più significativo. In generale, quindi, quest'idea che si può essere spinti a fare le cose dal senso del dovere oppure dal senso del piacere rientra in una più globale considerazione del problema etico, del problema morale, e cioè se sia migliore una morale negativa o una morale positiva, cioè se sia meglio la costrizione o l'incentivo, la promozione. Direi che questo problema si è posto, per esempio, in una maniera cruciale nel passaggio tra la morale del Vetero Testamentare, del Vecchio Testamento, e quella introdotta col Nuovo Testamento, cioè da Gesù di Nazareth. Il perno, il pilastro della morale del Vecchio Testamento erano i 10 comandamenti. Cos'erano i 10 comandamenti? Erano una serie di divieti, a parte i primi, che prescrivono di qualcosa di positivo nei confronti di Dio, delle ricorrenze festive e dei genitori. Però non rubare, non uccidere, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna d'altri, non desiderare la roba d'altri, sono tutti dei non, è una morale negativa, è fatta di obblighi, di doveri, per di più espressi in termini negativi. E non c'è una ragione positiva, cioè i 10 comandamenti non sono organizzati in questo modo: ah, che bello, che cosa, che figata non rubare, a lei il piacere di non rubare. Assolutamente no, c'è un dovere di non rubare, in cui viene dato quasi per scontato che invece l'uomo sarebbe portato spontaneamente a rubare. Quindi è un dovere opposto al piacere, addirittura in maniera esplicita quando si dice non commettere atti impuri, non desiderare la donna d'altri. Cioè lì il piacere viene conculcato, viene represso in nome di un dovere negativo. Questa è la morale del Vecchio Testamento. Arriva Gesù di Nazareth e invece dice: spazzati via tutti questi comandamenti, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, e il prossimo tuo come te stesso. Un comandamento assolutamente positivo, e in questo amore c'è del piacere. È chiaro che ciò che l'obbligo, per così dire, di amare non è come l'obbligo di non rubare. È più che un obbligo, è un consiglio, è quasi una previsione. Tu sarai felice facendo questo, amando. Il passo è Matteo 22, 37, 40, per chi volesse andarselo a leggere completamente. Amare Dio con tutto te stesso, amare il prossimo come te stesso. Un comandamento che quasi non è un comandamento perché è positivo. È nell'ordine del piacere, non nell'ordine del dovere. Oppure la famosissima consiglio di Sant'Agostino: ama et fac quod vis, ama e fai ciò che vuoi. La morale è tutta qui: se ami, qualunque cosa tu farai sarà giusta. Quindi il criterio del giusto e dello sbagliato radicato non nel dovere, incardinato non nel dovere, ma nella cosa che dà il sommo piacere, cioè amare. Ama e fai quello che ti pare, perché se è dettato dall'amore andrà bene. Insomma, che cosa rende di più? Il comandamento positivo orientato sul piacere di fare la cosa giusta, o il comandamento negativo orientato sul dovere di non fare la cosa sbagliata? Per me non c'è dubbio che rende di più esistenzialmente il comandamento positivo, quello orientato sul piacere. Per cui gli scribi e i farisei che rispettano la legge sono chiaramente persone sterili, sepolcri imbiancati, mentre il buon samaritano che agisce per amore, spinto dal desiderio in quel momento di fare la cosa bella che è aiutare, è tutto il contrario, è una figura completamente positiva e di cui sentiamo che è felice. Siamo partiti dal problema se sia più grave essere senza del dovere o essere senza senso del piacere. Abbiamo visto che fa parte di un problema più generale ed è se si stia meglio vivendo una morale del dovere e del divieto o vivendo una morale del piacere e dello slancio. Possiamo fare un passo indietro ulteriore in una prospettiva ancora più generale, e cioè se in generale che il problema sia morale o meno, proprio in generale, in tutte le cose che facciamo, se renda di più lo slancio coraggioso o la frenata, la difesa stitica, in qualche modo, il trattenere. Ecco, il dovere è nell'ordine del trattenere e del trattenersi, mentre il piacere è nell'ordine dello slancio, del buttarsi, del coraggio, del vivere le cose. E ancora una volta, benché molti di noi sentano la religione e come una istanza frenante, come qualcosa che reprime gli slanci, bisogna ammettere, bisogna sapere, bisogna anche diffondere la consapevolezza che nella nostra religione c'è moltissimo incitamento allo slancio, incitamento al coraggio, al non trattenere. E un passo importantissimo di questo genere è la famosa parabola dei talenti, che sta in Matteo 25, 14, 30. Cosa racconta la parabola dei talenti? Moltissimi la conoscono. Un uomo deve partire per un lungo viaggio e allora chiama i suoi servi e gli affida i suoi beni, le sue ricchezze. Queste ricchezze vengono espresse, per comodità della parabola, in talenti, che era una misura di denaro. E a un servo, probabilmente ritenuto il più capace, dà 5 talenti. All'altro ne affida 3 e all'ultimo servo ne affida soltanto 1. Vedremo che poi è significativa questa differenza. Cioè già c'è una previsione del comportamento di questi servi. E l'uomo parte. Il servo che aveva ricevuto più talenti, quello che ne ha avuti 5, va immediatamente a impiegarli, a negoziarli. Cioè li rischia in qualche modo, agisce, si butta, si lancia. E questi 5 talenti, nel tempo di assenza del suo padrone, rendono al punto che li raddoppia, diventano 10. Ne guadagna altri 5. Quello che ne aveva ricevuti 2 fa la stessa cosa, si impegna, si attiva, non si limita al suo dovere. Chiaro che il dovere si limitava a conservare questi talenti, ma ci mette del piacere, in qualche modo fa qualche cosa che gli va di fare, che in ogni caso la fa perché vuole lui, dal momento che non c'era obbligato. Li impiega, li investe, li fa rendere e ne guadagna altri 2, quindi anche lui raddoppia i talenti ricevuti. Quello che ne aveva ricevuto uno solo resta nel campo del dovere, cioè sa che il suo dovere è conservarlo e evidentemente in lui non c'è il senso del piacere, cioè non c'è il senso di fare qualcosa perché lo vuole fare, fa solo ciò che deve. Teme di perderlo, fa un buco nella terra, ce lo nasconde. Quando torna il padrone, li chiama a render conto. Ed è un padrone severo, si vede, si capisce anche perché il servo che ha nascosto il talento aveva paura di lui, si capisce che è un padrone che ha agito potentemente su di loro per creare un senso del dovere. Loro sanno che non possono sgarrare. E quindi, insomma, in realtà secondo me anche il padrone è molto responsabile del seguito, di quello che accade dopo. E dunque il padrone li chiama, questo padrone che proietta un così forte senso del dovere, e gli chiede indietro i suoi talenti. Gli chiede di render conto di quello che hanno fatto. Tra poco vedremo con che risultato. Dunque i tre servi di fronte al padrone. Il primo dice che ha guadagnato altri 5 talenti, il padrone lo benedice, improvvisamente cambia faccia questo padrone, non è più arcigno e tutto senso del dovere, ma approva completamente quello slancio dettato dalla sua volontà indipendente che ha portato il servo a guadagnare altri 5 talenti. E cosa fa? Glieli regala tutti. Quindi felicità nata da questo slancio. Il secondo servo aveva ricevuto 2 talenti, dice: Signore, mi hai dato 2 talenti, io ne ho guadagnati altri 2. Il padrone lo ringrazia e anche a lui regala tutti e 4 i talenti. Poi si presenta il servo che ha vissuto solo il senso del dovere. Gli dice: ho avuto paura di te, ho avuto paura di perdere questo talento e l'ho nascosto sottoterra, così non l'ho rischiato, era sicuro che avrei fatto il mio dovere. Sono stato al mio dovere, ecco il tuo talento. E il padrone come reagisce? Malissimo. questo padrone che aveva instillato evidentemente in loro solo il senso del dovere. Si permette di reagire malissimo, ma non è sotto giudizio il padrone. Noi potremmo mettere il padrone sotto giudizio e potremmo dirgli colpa tua se non hai fatto capire a questo servo che il dovere non è tutto. Comunque il padrone è assolutamente severo. Cioè, il fatto che lui sia stato solo al suo dovere non basta. Improvvisamente si scopre che c'era un'altra metà ed era quella che hanno vissuto gli altri due servi. E allora lo fa frustare, lo punisce e lo caccia. La morale è che effettivamente stare solo al proprio dovere non basta, non porta a un risultato sufficiente nella vita. Questo padrone così ingiusto è forse la vita. Una vita che può educarti solo al senso del dovere, ma poi, in fondo, ti chiede comunque dei risultati, perché per essere felice tu hai bisogno di risultati che vadano molto oltre la semplice applicazione del senso del dovere. Poi la parabola si conclude con quelle parole così dure: a chi ha sarà dato in sovrabbondanza e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Ecco, c'è una severità della vita, anche se non ci sono padroni, anche se non c'è Dio, rimane il fatto che la vita ci fa essere felici soltanto se noi la sappiamo arricchire molto, cioè soltanto se noi sappiamo essere anche nell'ordine del senso del piacere, non solo nell'ordine del senso del dovere. Allora, benché magari la vita ci instilli solo il senso del dovere, perché se siamo sfortunati saremo circondati di persone e fatti che ci portano a sviluppare il senso del dovere, senza senso del piacere saremo come quel servo a cui le cose sono andate malissimo, perché comunque poi la vita ha tutta la gamma delle possibilità e il piacere è veramente importante. Questo rendimento dello slancio, del senso del piacere, lo si vede anche in cose più banali. Per esempio, si diventa più ricchi guadagnando moltissimi soldi o risparmiando. Ecco, risparmiando all'osso, essendo estremamente tirchi e taccagni, nella migliore delle ipotesi si galleggia. Ma la vera ricchezza non si fa mai evitando le spese, si fa sempre producendo guadagni. Cioè, uno come Bill Gates si è buttato, che è l'uomo più ricco del mondo, a fare quello che aveva voglia di fare. Si è buttato a giocare con i programmi per computer. E in questa sua ricerca di qualche cosa che gli piaceva molto, in questo suo, che era chiaramente sul lato del senso del piacere e non del dovere, chi ha il dovere di mettersi a fare investimenti di sé, del proprio tempo, anche del proprio denaro, in software di computer, tanto più a quell'epoca, è tutto nell'ordine del piacere, dello slancio, dell'iniziativa libera. O non so, la Rowling, l'autrice di J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, è una che non aveva il dovere di scrivere romanzi che parlavano di maghetti. Gli andava ed è diventata immensamente ricca, ha avuto immensamente successo, si è realizzata immensamente facendo qualcosa che era il suo piacere. Non c'entra niente il senso del dovere, mentre invece uno può risparmiare finché vuole. Voglio dire, anche Paperon de Paperoni, l'avarastro per eccellenza, ci viene presentato come l'avarastro, ma la sua ricchezza non nasce dal risparmiare un cent di qua, un cent di là. Anche lui si è servito di sistemi diversi, cioè oro nel Klondike, il paper sera, molte altre attività e imprese economiche. C'è un primato dello slancio vitale sull'arroccamento difensivo, del positivo sul negativo. Quindi del senso del piacere sul senso del dovere, anche fuori dalla semplice etica, anche fuori dal semplice essere giusti o sbagliati. C'è proprio un primato del piacere come fattore di felicità e come fattore di realizzazione e di realizzazioni di cose. Allora, primato del piacere sul dovere, educa tuo figlio al senso del piacere, è ancora più importante che educa tuo figlio al senso del dovere. Facciamo una piccola coda per commentare una frase che insomma, su cui tutti in un certo senso fondano spesso le loro azioni e che sembra andare in senso opposto. Il famoso motto: prima il dovere, poi il piacere. Che rapporto c'è fra tutto quello che abbiamo detto e prima il dovere, poi il piacere? Io non voglio andare contro la frase prima il dovere, poi il piacere. Secondo me la frase prima il dovere, poi il piacere è importantissima e la condivido pienamente. Al tempo stesso condivido l'idea che è più importante educare al senso del piacere che educare al senso del dovere. Come mettiamo d'accordo questi due giudizi? Il fatto è che prima il dovere e poi il piacere sembra la massima dell'abnegato, di colui che si sacrifica anteponendo il dovere al piacere. Io non la interpreto così. Se interpretata così, non sono d'accordo. Se significa è più importante il dovere che il piacere, non sono d'accordo. Io la interpreterei in senso letterale, e cioè in senso temporale. Prima il dovere, poi il piacere. È l'unica interpretazione accettabile. ovvero bisogna fare nel tempo prima la cosa che realizza il nostro dovere, in modo da dopo fare la cosa che realizza il nostro piacere. È una successione temporale. In questo modo non è la massima dell'abnegato, non è la massima del sacrificato, è la massima del gaudente, è la massima dell'edonista. Dulcis in fundo, si dice, la ciliegia più buona si mangia per ultima, il piacere è massimo se arriva in fondo. Ma, più specificamente, il piacere senza più doveri, il piacere quando il dovere è già assolto, quando il dovere è già espletato, è piacere più pieno, può essere più totale, può essere sfrenato. Se io al momento di godere di qualcosa so che ancora devo compiere pienamente alcune cose, alcune mansioni che fanno parte del mio dovere e che non sono in sé piacevoli, il mio piacere ha una macchia, ha un'ombra sullo sfondo. Posso cercare di non pensarci, ma in qualche modo lo so. Quindi chi si gode ciò che gli va senza essere pienamente in regola con il suo dovere, fa i conti con un'imperfezione, una nuvoletta nel cielo terso, un tarlo, che un baco nel suo piacere. Esci con le tue amiche a fare quello che ti va, senza studiare per l'interrogazione di domani, il tuo piacere in questo pomeriggio con le amiche sarà minore. Spendi dei soldi per comprarti qualcosa prima di averli guadagnati, cioè compra a debito, a rate. Il piacere di avere quella cosa sarà bacato, sarà minore. Prima guadagni i soldi, poi ti compri la cosa che ti va. Prima studia per l'interrogazione e poi sarai felice totalmente uscendo con le amiche. Quindi prima il dovere e poi il piacere è qualcosa che ha come fine, non il dovere, ha come fine il piacere. Liberati del dovere prima in modo che il tuo piacere sia totale. Se fossi capace di dimenticare totalmente la tua inadempienza, potresti avere un piacere totale anche senza avere fatto prima il dovere. Divertirti completamente, ma è impossibile, cioè siamo esseri coscienti, coscienti di tutto ciò che ci riguarda. E quindi se uno non accetta la massima, prima il dovere e poi il piacere, allora dovrà accettare un piacere inquinato, un piacere dimezzato. Insomma, prima il dovere e poi il piacere dice la stessa cosa di cresci tuo figlio senza senso del dovere sarà un irresponsabile, crescilo senza senso del piacere sarà un incapace. E cioè cosa dice? Lo scopo, la cosa importante è il piacere, che porta alla felicità. Il dovere è strumentale, è secondario, quindi va fatto prima per liberarsene. Quindi è la cosa meno importante delle due a cui educare una persona. Abbiamo spezzato una lancia a favore del piacere contro il dovere. Non perché il dovere non sia importante, ma perché, alla fin dei conti, la tesi che abbiamo cercato di sostenere è che il dovere non sia un fine, ma un mezzo. Il piacere, invece, è il fine. Siamo fatti in modo, viviamo in una realtà filosofica, per così dire, in una realtà anche materiale, nella quale convivono cose gradite e cose sgradite. Quindi se non ci fosse il senso del dovere, le cose sgradite non verrebbero mai fatte. Ma non viviamo per fare le cose sgradite, viviamo per fare le cose gradite. E allora fare le cose sgradite serve a poter meglio fare le cose gradite. Questo è il senso di preferire l'azione positiva, lo slancio. È il senso di tutta quella morale che abbiamo visto anche molto biblica, che privilegia l'amore per le cose, per gli altri, per tutto. L'amore che genera slancio, che genera coraggio, che genera investire i talenti e rischiarli, e questa stessa morale invece non approva il mero attenersi al senso del dovere, benché fosse la sostanza dei 10 comandamenti, ma non per nulla i 10 comandamenti sono stati superati dal comandamento di amore di Gesù. E allora questa superiorità del piacere sul dovere, questa strumentalità del dovere che serve soltanto a poter goder meglio del piacere, è il vero senso di un motto come prima il dovere e poi il piacere. Prima il dovere per liberarsene, poi il piacere per goderne totalmente. Questo è tutto per oggi e a risentirci alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.